tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Garbage con Cherry Lips, noi diamo il buongiorno e il ben ritrovato a Radio Rock, perché insomma lui è praticamente un amico di Radio Rock, nel senso
non c'è neanche bisogno.
È quasi il proprietario.
Quasi il proprietario.
Beh, credo che abbia le chiavi.
Sì. Un giorno me la compro.
Allora, sì, buongiorno. Claudio, buongiorno a Claudio Morici, come stai innanzitutto?
Abbastanza bene.
Hai Claudio. Allora, senti una cosa, sì. Claudio Morici, scrittore. Vabbè, laureato in psicologia, tanto per cominciare.
Però poi, è l'ultima delle cose che ci
interessa. Scrittore, attore teatrale, videomaker, podcaster e chi più ne ha più ne metta, direi,
tante
no?
Tante altre cose strane che non direi.
Che ci siamo persi, là?
È presto proprietario di Radio Rock.
Bravo, c'è scritto la biografia. Presto proprietario di Radio Rock. Allora, volevo chiederti qui. Allora, innanzitutto, vabbè, possiamo parlare di tante cose con te perché tante sono le cose di cui ti occupi. Parleremo anche del futuro, ma adesso il presente è la malattia dell'ostrica. Questa sera all'Auditorium Parco della Musica,
sì.
L'evento sarebbe sold out, però noi abbiamo chiesto a Claudio di mantenere, di non vendere alcuni biglietti per dare la possibilità agli ascoltatori di Radio Rock di trovare ancora qualche posticino.
150 biglietti solo per voi, solo per voi.
C'è ancora qualche posticino disponibile.
Affrettati.
Ai più veloci, ai più veloci.
Posso dire che se mi scrivono sui social, ridotto.
Attenzione, attenzione.
Allora, adesso mi sembra un po' troppo.
Quindi stai spingendo oltre.
Mi scrivo.
Va bene.
Per loro.
Allora, facciamo così. Sì, biglietto ridotto questa sera per gli ascoltatori di Radio Rock, ma la malattia dell'ostrica, che tra l'altro è anche un podcast uscito per Fandango, che sta uscendo in realtà, no?
Ogni mercoledì esce un nuovo episodio. Già siamo...
Oggi ce n'è uno praticamente nuovo.
Non lo sapevo.
Ah, attenzione. ma tu li stai preparando ancora oppure li hai già dati tutti? Spelaci questa arcana.
Ne ho fatti subito 8.
Sì?
E poi dopo sono crollato, non ce l'ho fatta più. Mi mancano gli altri due che devo fare domani, tipo domani mattina.
No, sai già quello che fare.
Sì, sì,
allora, è quello il bello, non sa nulla, lo scoprirà domani mattina.
Scoprirà. Dire che siano delle biografie è riduttivo. Ci spieghi che cos'è la malattia dell'ostrica partendo proprio dal titolo? La malattia dell'ostrica, tu la racconti bene nel podcast, spiegaci meglio.
Il titolo è una citazione di una frase del filosofo Jaspers. Sostanzialmente lui diceva che noi dell'ostrica apprezziamo la perla, no? Pensiamo sia bellissima, ce la mettiamo addosso per essere più belle, più belle. Tuttavia ci dimentichiamo che senza la malattia dell'ostrica non ci sarebbe la perla.
Eh già.
La perla è una specie di reazione dell'ostrica malata alla malattia. Stessa cosa, dice Jasper, avviene per i capolavori della letteratura, ovvero noi li apprezziamo, li divulghiamo, li facciamo leggere ai nostri figli, li diciamo noi, ma ci dimentichiamo che senza la malattia psichiatrica dello scrittrice o della scrittura non ci sarebbe mai il capolavoro.
Quindi possiamo dire, da un certo punto di vista, che la malattia di uno salva tanti, però poi.
È una possibilità,
Cioè, nel senso, grazie tra virgolette, no, alla malattia, alle varie patologie che tu descrivi bene in queste biografie di cui ti occupi, però
tante persone
ci hanno permesso di poter leggere certi capolavori. La domanda è chiaro che è difficile poi riuscire a capire, come dire, a fare la storia con i se e con i ma, però se non ci fossero state queste patologie ci sarebbero stati quei capolavori o no?
No, però forse non ci sarebbe stato l'essere umano senza quelle patologie.
Effettivamente, sì.
No. La cosa ovviamente avviene un specie di paradosso culturale, no? della società, per cui poi noi il prodotto dell'immaginazione di queste persone lo facciamo leggere e studiare ai nostri figli, ai nostri bambini a scuola, no? Perché nella vita reale diciamo li ricoveriamo, poi in realtà se te pensi che noi a scuola da bambini ci studiamo il senso della vita scritto da persone che se la sono tolta.
Sì,
no?
Sì,
cioè, sì. Oppure, che ne so, gli facciamo studiare le poesie a memoria di alcolisti cronici, morti molto presto per cirrosi, tipo Giovanni Pascoli, cose del genere. Magari gli dici, guarda che bello questo testo, che immaginazione, no? Per la stessa immaginazione quella persona è finita in un reparto psichiatrico.
Certo.
Allora, com'è possibile che noi, quando vogliamo educare i nostri bambini, no? Gli facciamo leggere il prodotto, cioè la, ciò che ha fatto una persona che invece nella società poi è segregata, oppure non può uscire di casa, oppure sta malissimo. C'è una specie di paradosso incredibile. Lo spettacolo e il podcast partono da questo, diciamo, questa specie di tabù, perché poi non ce la raccontano così.
Allora, intanto andatevi a recuperare il podcast di La malattia dell'ostrica, sono disponibili già i primi episodi, oggi un altro sui vari, oggi Emily Dickinson, se non
Emily
sbaglio, comunque c'è Salinger, c'è Philip K. Dick, c'è Alda Verini, David Foster Wallace, Virginia Woolf, insomma tanti autori di cui magari è anche interessante andare a riscoprire qualcosa che magari non tutti sapevano della biografia, della vita spesso tormentata, spesso drammatica, dolorosa di questi grandissimi. I podcast durano all'incirca un quarto d'ora, no? 10-15 sì, minuti più 10, o meno minuti. Sono godibili e sono molto particolari, quindi andatele a riscoprire. Poi magari le prossime settimane qualcosina magari, certo, proveremo a, se ti va, a farla ascoltare anche qua, sì. Su Radio Rock. Intanto li trovare sulle principali app di podcast. Ma invece lo spettacolo in cosa differisce rispetto ai podcast, che sono, cioè ogni episodio parla di un artista, invece come è costruita la serata di stasera?
Lo spettacolo è un po' come il libro, perché poi è uscito anche il libro, sempre per Fandango,
sì,
libri, così
è vero, c'è un libro qua.
Mentre non è un, cioè il podcast è una puntata a ogni autore, lo stesso concept della malattia dell'ostrica, però c'è una storia di biofiction, diciamo, tra me e mio figlio, che all'età di 6 anni mi dice che vuole scrivere, e a me prende un colpo, perché comincio a vedere tutte queste biografie che io ho studiato per fare un programma di TV sui libri, e praticamente a un certo punto mi sembrano tutti matti, cioè mi accorgo che sono tutti matti, allora dico questo vuol diventare scrittore, che vita avrà? E poi io stesso scrivo, cioè non voglio che mio figlio soffra come ho sofferto io, capito? E quindi farò di tutto per disincentivare questa, sì. Però poi succede qualche cosa quando diventa adolescente, e per cui scopriamo insieme come mai poi il prodotto dell'immaginazione di gente che per la stessa immaginazione sta ricoverando un reparto psichiatrico alla fine ci salva la vita.
Certo. Senti, invece per quanto riguarda c'è un'esplosione incredibile negli ultimi anni dei podcast, forse è anche un po' una bolla, nel senso che poi se ne producono troppi rispetto a quanti poi effettivamente se ne possano, diciamo, al numero effettivo di podcast che possono essere poi fruiti, ascoltati dalle persone. In più c'è tutto un discorso legato alla commercializzazione del podcast, che ancora è del tutto embrionale, eccetera. Però insomma se ne parla tanto. Viceversa si parla anche molto del fatto della crisi dei teatri, che a teatro non ci va nessuno, che i libri non ne leggono più nessuno. Tu come la vedi, diciamo, dal punto di vista dello stato di salute di questi, diciamo, tre mezzi diversi, no, di comunicazione che tu utilizzi e padroneggi con grande maestria tutti e tre?
Penso che quello, il mezzo messo peggio sono i libri. I libri. Sì, senz'altro i libri, anche sì.
Eppure il dato è strano, che escono ogni giorno tipo 40 libri in Italia, una cosa di questo genere, e poi non legge nessuno.
Però sì, anche lì forse è un problema che l'offerta supera la domanda clamorosamente.
Ma di un gran numero. Cioè
è una vecchia storia, che poi non conosco gli aggiornamenti, però c'era senz'altro questo fatto che per avere un buon distributore, ed essere in tutte le librerie, le case editrici, anche piccole, erano costrette a pubblicare un tot di numeri al mese, di libri al mese, quindi poi c'era un eccesso, e poi fallivano i piccoli, i grandi sguazzavano, i libri pubblicati che non si legge nessuno. Diciamo, per i libri è veramente molto difficile, c'è un ambiente molto combattivo per i libri, ecco, questo il bello dei libri, è che avrà sempre tante persone matte con la malattia dell'ostrica,
sì.
per vendere, certo, libri ovunque, anche il teatro ne incontro tantissimi, quindi diciamo sono speranzoso, nel senso so che non finirà mai, perché ho conosciuto talmente tanta gente, diciamo come la stessa cosa dell'anima che viene trasmessa nelle varie generazioni, no? Il senso della vita indicibile, che in maniera diretta, che viene trasmessa di generazione in generazione, è la malattia dell'ostrica che lo porta avanti, sono i matti che portano avanti il mondo,
sì.
Parliamoci chiaro, è la stessa cosa, i librai matti, i gestori di teatro matti.
A me mi fa impazzire, riporta spesso il nostro comune amico Paolo Nori, no? Quella frase, sì, tratta proprio dai diari della moglie di Tolstoi, in cui lei sostanzialmente, adesso non ce l'ho sotto mano, però lei sostanzialmente dice: perché lo scrittore vuole fare, capito, il grand'uomo, vuole mettersi a paragone del, e quindi però, cioè, si lamentava del fatto che lui non facesse una serie di cose, e come dire, poi le persone che stanno intorno a questi matti soffrono spesso, no? Di questi matti, in senso ovviamente allargato, queste persone che hanno evidentemente delle patologie, delle che forse sono anche un po' il contraltare, no? Di quella grande vena artistica, creativa, e dicono sì, lui pensa di essere, capito, pensa di essere un grande, pensa di essere uno che rimarrà nella storia, no? Intanto però rompe i coglioni, cioè intanto crea il casino che si è creato intorno, che si sono creati intorno questi personaggi qui. Pensiamo anche al marito di Virginia Woolf, no? Che lei è stata accanto
tutta la vita,
tu lo racconti, bellissimo episodio, drammatico però anche divertente, perché Claudio poi ha questa capacità di parlare di vite drammatiche però in modo molto brillante e divertente. C'è qualcuno che chiede se ce ne sarà uno su Malaparte.
Malaparte, ho fatto la puntata su Rai Play, però non è Malaparte, sì,
non è drammatica,
è abbastanza pazzo,
avventurosa.
Malaparte probabilmente era un narcisista patologico, senz'altro era un narcisista patologico. Questo borderline, però non è detto, in fondo.
Beh, qualche patologia ce l'aveva.
Sì,
l'aveva
soggetto pure lui. Facile, facilissimo.
Infatti. Interessante, diciamo così. Senti, poi ci scrivono ancora: grande Claudio, io vorrei conoscere la bibliografia usata per i podcast e per il libro. Lavoro pazzesco, accurato e reso con uno stile unico. Ho adorato tutti, soprattutto Po, e aspetto con ansia Silvia Plath.
Silvia Plath
è pure...
La sto studiando, Silvia Plath. Ancora non ho fatto né una puntata di Rai Play né sul podcast, però magari la farò. È un po' un'icona della poetessa suicida.
Eh sì, la sofferenza massima, no, di una che si suicida poi in un modo così particolare, insomma, così
ultimamente
drammatico.
Ultimamente ho letto, bisognerebbe conoscere la sua storia, però ho letto delle teorie sul fatto che lei veramente non si è suicidata.
Sì, no, girano parecchio, che fosse una richiesta d'aiuto,
esatto,
diciamo.
Esatto. Era come questi appassionati di sport estremo, no? Che hanno bisogno dell'adrenalina, di stare molto vicino. La cosa è, lei aveva fatto un gesto che per tanti elementi, diciamo, sarebbe andata bene, cioè non sarebbe morta, invece poi una serie di coincidenze.
Ma quello, secondo me, sai, capita spesso. Capita spesso in tanti tentati suicidi e tanti anche riusciti suicidi, che giocano molto sul limite del vediamo che succede, no? Un po', cioè, nel senso, senza neanche questa probabilmente questa razionalità, però insomma è lì che dice: vabbè, se va, se non va, se mi salva qualcuno, bene, se no. Spero tu abbia parlato del mio Kafka, ci scrive qualcun altro.
Kafka ancora no, diciamo, è uno dei miei scrittori preferiti da sempre, quindi c'ho un po' paura, cioè, mi sono rimediato tutti i libri sulla biografia,
pure
a leggerli, ma non ce la faccio.
Il rapporto col padre,
e Kafka non era poi così matto, cioè, rispetto a quelli che io racconto, dove vedi proprio il ricovero, la patologia, la crisi depressiva, l'allucinazione, così. Kafka in realtà... Allora, se Kafka fosse vissuto ai tempi d'oggi, per esempio, una cosa certa, incredibile, sarebbe al limite dello stalker. Cioè, era uno che scriveva quando si innamorava, viaggiava sulle 2-3 lettere al giorno. Quindi pensa se c'era WhatsApp.
Ecco, sì.
Con WhatsApp rispondava. E poi c'aveva questi innamoramenti che durano 4-5 anni, che il senso di colpa, non ti vedi, però ancora la pensi, e poi la fai così. Era più sul... diciamo, è forse la dipendenza affettiva.
È bella
Kafka,
questa qua. Dovrebbe fare un'altra serie, oppure se torni da noi.
Cosa farebbero?
Noi diciamo un po' di scrittori e tu racconti come sarebbero oggi certi scrittori.
Poi io ho pensato questa cosa su Philip Dick, che poi in realtà è abbastanza
Philip Dick,
recente.
Tra l'altro, vatti a sentire l'episodio di Claudio,
infatti,
molto bello.
Uno dei miei scrittori preferiti, quindi andrò sicuramente a
Philip Dick trasgredisce un po' la regola. L'episodio che ho fatto, secondo me, è quello che mi piace di più, diciamo, quello che... Trasgredisce un po' la regola, perché la patologia di Philip Dick, che è anche diagnosticata, c'ha avuto un sacco di psichiatri, di psicologi, però è di tipo transpersonale. Cioè, a un certo punto Philip Dick, ti chiedi, era una persona con dei disturbi mentali seri, o era un guru, o era un mistico vero?
Sì.
E probabilmente quella è la cosa, però, super affascinante, no? Che ti viene, che ti tiene incollato ancora di più, secondo me, alle sue scritture, ai suoi romanzi, o no?
Sì, c'è cioè una specie di mistero. Cioè, ti immagina di incredibile, poi... Cioè, Philip Dick un giorno riceve una persona che doveva portare una specie di un farmaco, la farmacista, la vede, questa ha una catenina con un simbolo, parte, gli chiede: ma che cos'è questo simbolo? Questa è una cosa degli antichi cristiani, illuminazione. passa i 10 anni della sua vita successiva a questo episodio della farmacista a cercare di spiegarsi che cosa è avvenuto in quel momento. 10 anni, tutti i giorni scrive questo diario senza dormire, così per 10 anni di seguito. Varie teorie, consulenze, legge i libri, tutto per capire che gli è successo quel giorno lì. Cioè, ha avuto un'esperienza transpersonale vera che in qualche modo poi ha cercato. A volte pensa che lui è la reincarnazione di Gesù, però poi quando lo dice tutti gli ridono in faccia, dice, e lui poco dopo dice no, sì, sto esagerando, non è vero, probabilmente sono cioè cambia adoro. Continuamente idea, non è che ci crede fino in
Senti,
fondo.
Non mi ricordo se hai risposto sulla bibliografia per i podcast
No, in realtà non la indico mai, anche se poteva essere interessante, perché non c'ho tempo.
Ah, ok. Però immagino che ti sei letto un sacco di libri.
Abbastanza, insomma, ma... però sempre da autodidatta.
Complimenti a Claudio, l'ho visto diverse volte, il suo umorismo fine, mai volgare e intelligente. Mi dispiace per stasera che sono fuori Roma e non potrò andare. Sbagliatissimo, torna e vai. Fantastica la storia della telepatia che sostituisce le chat in un ipotetico futuro. Sì. Ne abbiamo parlato anche qua a Radio Rock. C'è un aneddoto, una cosa che hai scoperto preparando queste biografie che ti ha colpito particolarmente, mai non conoscevi, su uno di questi scrittori che ti ha lasciato, insomma, così un po' perplesso, non lo so, pure.
Sì, allora
scioccato.
È
dura,
l'hai lasciato scioccato.
Talmente scioccato, Claudio.
Allora, c'è Edgar Allan Poe, per esempio, no? Che noi è arrivato a noi, cioè è proprio l'icona dello scrittore bohemien che si ubriaca, pieno di problemi, vita disastrata, moglie che è mezzo pedofilo, si sposava le cugine, tutto. E in effetti è il primo personaggio della letteratura che c'ha quest'aurea, che poi in Europa funziona tantissimo. Baudelaire pensa che... Tuttavia quest'aurea, questa biografia è stata scritta da una persona che era il suo rivale, cioè il suo rivale, un critico letterario che poi aveva mandato a fanculo tante volte con articoli, l'aveva sputtanato, quindi lui lo odiava proprio, questa persona che si odiavano tra di loro, così. Come muore Edgar Allan Poe, dice, la scrivo io la biografia di Edgar Allan Poe, la scrivo io, e scrive un libro
vendetta,
che tipo per 150 anni, 200 anni è ritenuto la biografia di Edgar Allan Poe, dove Edgar Allan Poe, tra un po' si scopava i cadaveri.
Senti.
Poi dopo 200 anni, quando hanno ricostruito, ho detto, oh, ma questo ha detto un sacco di stronzate, lo voleva proprio sputtanare, ma involontariamente ha creato il mito.
È una cosa bellissima, è una vendetta meravigliosa. Sì. Muori tu che lo odi, scrivi la biografia.
Però crei il mito non volendolo, no?
Cioè, post mortem, quindi manco ti può rispondere.
C'è qualcuno che ci scrive, c'è Figa Baltimora, tra l'altro, che è una frase tratta da una di queste puntate, insomma, dei tuoi podcast. Senti, dobbiamo quasi chiudere, però io ti volevo innanzitutto far leggere qualcosa e poi ti volevo chiedere questo. C'è uno scrittore, un grande scrittore, che non sia stato un pazzo furibondo, un patologico? Ce n'è uno che si salva?
Uno c'è, sì? Uno c'è che non ha una... cioè, che è felice, purtroppo felice.
Il sunto,
sì?
Italo Calvino.
Oh, dici qualcosa.
Per esempio, da bambino Ennio Flaiano venne affidato a uno squalido istituto, erano 7 figli, non c'avevano una lira. Italo Calvino viveva in mezzo alla natura, nella splendida Cuba, a genitori benestanti. Gadda lo bullizzava a scuola. Calvino pieno d'amici, primo della classe. John Cheever, c'ha il padre alcolista. Quello di Calvino era genio della botanica, gli faceva studiare le piantine. Vedi Italo, questa piantina serve a questo, quest'altra piantina serve a quest'altro. Mica come il padre padrone di Gavino Ledda, che gli faceva scopare pecore in campagna. A un certo punto c'è la seconda guerra mondiale, uno dice, vabbè, adesso soffre Calvino, cazzo, c'è la seconda guerra mondiale, e invece no, non lo bombardano mai come Vonnegut, neanche una feritina come Hemingway, neanche inciampa e casca per terra Calvino. Diventa partigiano, però da partigiano spari, ammazzi la gente, vedi la gente morire, cioè c'è il trauma post bellico, ce l'hanno tutti, ce l'ha Fenoglio, ce l'ha Stalin, il trauma post bellico gli fa una pippa a Calvino. Finisce la guerra e subito si mette a scrivere Calvino. Appena è finita, scrive Il sentiero dei nidi di ragno, che è il primo libro sui partigiani mai pubblicato in Italia. Primo libro sui partigiani mai pubblicato in Italia, primo? Arriva sempre primo Calvino. Inizia a lavorare per una casa editrice, ecco, poteva scegliere una di queste piccole case editrici di merda che aprono e chiudono continuamente, ce ne stanno tante. Lui punta tutto su un giovane editore di nome Giulio Einaudi. I suoi colleghi sono Cesare Pavese, Elio Vittorini. Uno si ammazza, l'altro muore di cancro, lui tranquillone. Scrive straordinarie prefazioni ai libri degli amici appena morti. Primo Levi, Fenoglio, bellissime prefazioni. Tanto lui non muore mai, cazzo. fa un'incredibile carriera editoriale, a differenza di Bianciardi, per esempio, lo scrittore grossetano che va a lavorare alla Feltrinelli, ovviamente beve, fa un casino, dopo 7 mesi te licenziano, voglio dire, ma sei un artista, non è che stai a giocare. Calvino sempre più bravo, capolavori uno dopo l'altro, tradotto in tutto il mondo, fa carriera nell'Einaudi. A un certo punto Guido Morselli gli manda il manoscritto per l'Einaudi, lui gli risponde: beh, le faremo sapere, ancora non è pronto. Guido Morselli ci rimane male, si ammazza. Calvino pensa: sti cazzi, sto a fare i soldi, come frega me. Sì, però magari pensa che la famiglia dovesse... No, mi sono sbagliato. Ma allora uno pensa, sta tutto il tempo a scrivere con la gobba, come Leopardi, chiuso in casa, come Emily Dickinson. E invece no, mette su famiglia, Calvino. Ottimo padre, bella atmosfera familiare. Alle 18 tornava a casa. Sabato e la domenica mica lavorava. Che cazzo ci fregavi, Calvino? Spengiamo la televisione, ragazzi, così possiamo comunicare meglio, diceva ai suoi figli. Roba che il padre di John Fante, se aprivi bocca a tavola, dicevi ciao papà, ti dava una pizza da ricordare una settimana. Sì, però magari pensava che la famiglia dovesse affermare il primato assoluto, i principi religiosi, le sacre scritture. Invece no, quelli sono i calvinisti, non è Calvino, ci ho provato. Sono due cose diverse. Poi un giorno muore. Oh, mi mancava pure che non moriva Calvino. Un ictus, una botta e via, manco te ne accorgi. È sotterrato a Castiglione della Pescaia. Su TripAdvisor c'è scritto che si mangia pure bene. Ai funerali di Edgar Allan Poe, 5 persone. A quello di Calvino, centinaia di persone. Titoloni dei giornali grossi così. E per finire, ci sono scrittori che l'oblio del tempo cancella nella memoria. Pensiamo a Malaparte, a Tubino, Soldati, Cassola. E invece di Calvino ci fanno il centenario e obbligano gente come me a scrivere pezzi su Calvino. Tipo quello che vi ho letto ora. Ecco, il punto è che io non ci credo a questa narrazione. Calvino nasconde, cioè è un ufficio stampa della Madonna Calvino così. Calvino, tu non è, tu nascondi dovunque tu sia, Calvino, ti tengo d'occhio, stai molto attento. Grazie.
Bene, grazie a Claudio Morici. Tra l'altro ci sono stato al cimitero di Calvino a portare un fiore a Castiglione della Pescaia, ed è un bellissimo cimitero, piccolino, sul mare, meraviglioso.
Pure.
Quindi pure dopo la morte va bene. Claudio, noi ti ringraziamo, dobbiamo chiudere. Grazie, ma ricordo questa sera l'appuntamento all'Auditorium Parco della Musica con lo spettacolo, recuperate anche i podcast naturalmente, però lo spettacolo di La malattia dell'ostrica di Claudio Morici questa sera all'Auditorium Parco della Musica. I podcast li trovate sulle principali piattaforme di podcast, e poi c'è anche il libro edito sempre da Fandango, sì, se non vado errato, che sia appunto La malattia dell'ostrica. Scriveteci se volete riduzioni, oppure scrivete direttamente a Claudio, ditegli guarda, tieni aperta la porta perché sono un ritardatario.
Ma non di più.
Quanti?
I primi 1200
facciamo entrare con la riduzione. Grazie Claudio, alla prossima.
Ciao. Grazie a voi. Ciao.
Claudio Morici sarà con noi. Noi chiudiamo il The Rock Show, l'appuntamento è a domani. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.